Dal Vangelo secondo Civic, il mio gruppo sanguigno è A. Aperitivo, sigla!
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è!
Don't worry and drink another Civic 97, il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate!
30 o 60 minuti dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97, radiofonica.com, officina qui a Ponte San Giovanni. Tutto in ordine.
Puntata che inizia direi benissimo, perché la sigla non si è bloccata questa volta.
Madonna, proprio presa benissimo. Quindi Italia sì, Italia no, Italia degli spritz, Italia degli aperitivi. Italiani tutti unitevi, perché che cosa sono le cose che più uniscono gli italiani?
Non è la calcio,
è l'aperitivo.
Anche il calcio
però. È lo spritz, cioè una cosa che è universale, un po' come il pallone. Cioè se dici aperitivo dici spritz, apero lo Campari come lo volete, alcolico, analcolico e qualsivoglia sia. Cara Rossella, bentornata.
Ciao Marco.
Come stai? Come va? Questa, diciamo, finalmente una giornata di primavera dopo queste giornate di magembre che era indeciso.
Beh, questa è anche quasi estiva, devo essere onesta. Stavo guardando oggi all'ora di pranzo la temperatura che
esatto,
c'è sul cruscotto della macchina, e devo dire che era molto estiva come temperatura.
Beh sì, casa mia praticamente non c'è più bisogno del riscaldamento, anzi col fatto che le temperature si sono alzate mi è arrivata la bolletta e mi sono quasi consolato che mi sono arrivati solo 20 euro di bolletta del gas e ho detto e vai, anche quest'anno anche questo mese non vado in rosso. Evviva. L'unica cosa di rosso che c'è è lo spritz. Allora, da dove iniziamo? Allora, ci sono stati gli Eurovisions,
che io non ho seguito, devo essere onesta.
Allora, tu non l'hai seguito.
Fammi tu però il riassunto.
Allora, ha vinto un cantante che io, in tutta onestà e in tutta ignoranza intellettuale, non conoscevo. Molto bravo. E se scorri, penso che c'è anche il nome del ragazzo, perché non mi ricordo, che è molto molto bravo, perché ovviamente le solite polemiche dell'Eurovision. Eccolo, si chiama Nemo. Allora, questo cantante è noto alla comunità LGBTQ+, perché è, se non ricordo male, quindi poi i miei amici all'ascolto mi correggeranno, non binary. Quindi ha vinto questa categoria di, diciamo, che fa parte comunque della grande famiglia arcobaleno, per dire, la famiglia di tutte le varie cupi. Beh, diciamo, io dico comunità arcobaleno. Facciamo prima, così almeno evitiamo sigle non sigle, non discriminiamo nessuno, perché a volte te ne scordi una sigla piuttosto che un'altra. Quindi io dico comunità arcobaleno, unitevi tutta. Ovviamente si è espresso dalla comunità, la comunità arcobaleno, si è espresso anche il nostro generale senza macchie e senza paura, il nostro Don Chisciotte.
Ha perso veramente un'occasione per
stare zitto, come al solito, perché con tutti i problemi che ci sono, partendo dal presupposto che io al generale, come gli hanno ricordato anche molti politici, ha giurato su una costituzione che tutela l'uguaglianza e vieta la discriminazione.
Discriminazione
per
il sesso,
l'orientamento sessuale, anche il non orientamento sessuale, il non sentirsi appartenente a un genere piuttosto che in un altro.
Certo.
Ha avuto l'occasione per stare per dire la sua solita ciarlataneria, però, come si dice, karma is a bitch, e c'è stato da poco il salone del libro, e il suo libro, dove in questa grande manifestazione, questa grande kermesse, dove si riuniscono un po' tutte le grandi penne italiane e anche internazionali, ha venduto solo 23 copie in tutto il festival, il salone del libro, che vabbè, sono sempre 23 cerebrolesi che acquistano un libro del genere, che nel senso, neanche per utilizzarla al bagno come carta igienica l'avrei utilizzato, detto francamente. Sold Out invece è stato il libro che non ha bisogno di presentazioni, che è stato quello di Zero Calcare. Allora è stato un salone del libro sempre all'insegna del sostegno alla popolazione di Palestina, perché gli scontri si stanno facendo sempre più vividi e purtroppo quello che dico sempre non è che andare contro uno Stato che sta aggredendo una comunità in difesa, perché qui io posso capire che ci possono essere anche dei terroristi in mezzo, ma non possiamo uccidere 50 persone per prenderne una. È quello che o bambini, è quello che anche la nostra politica non capisce, o il fatto che tace, il fatto che sono le stesse Nazioni Unite che con la risoluzione riconoscono lo Stato di Palestina, e il nostro paese, come al solito, ha fatto la solita figura zerbina da cameriere, ci siamo astenuti, perché ovviamente abbiamo rapporti economici, commerciali con Israele, però scindiamo, perché dobbiamo dare anche spazio ad altre voci. Scindiamo dal fatto che essere contro la politica di Israele non significa essere contro gli ebrei, perché purtroppo molta gente ignorante se la sta prendendo anche, leggevo anche con l'onorevole Liliana Segre, che è nota essere una delle ultime rappresentanti, una delle ultime voci della Shoah, e dove giustamente ha detto: non per forza essere di fede ebraica vuol dire
condividere
la politica, come dire io sono italiano, ma è la stessa cosa come dire sporco italiano, ma non detto che io condivida la politica della nostra Wonder Georgia, no? Quindi non, certo, bisogna fare di tutta l'erba un fascio, tanto per tornare in tema che a noi ci piace.
E a proposito di fascio, il tema di questa edizione del Salone del Libro, tra l'altro, era proprio la libertà di stampa, la libertà di espressione.
Quella che in Italia piano piano sta assottigliandosi,
esatto,
sempre di più.
Esatto, e al di là delle contestazioni ai ministri che arrivano al Salone del Libro, secondo me è passata un po' sotto traccia la aggressione che ha subito lo scrittore Stefano Malsini, che era appunto al Salone del Libro per la presentazione del suo libro su che tracciava proprio un ritratto psicologico di Hitler, di questo personaggio appunto
controverso.
Controverso quantomeno, insomma, diciamolo. E appunto prima della presentazione del libro è stato aggredito verbalmente insieme al co-conduttore dell'incontro, che era Danilo Singer, e è stato strattonato e spintonato da un uomo che lo ha insultato, gli ha dato del comunista, gli ha detto che doveva andare da Fazio perché loro stavano riscrivendo la storia in chiave negativa. Allora, anche da questo punto di vista io voglio dire che, cioè, nel senso,
anche lui ha fatto cose buone, Rossella, pure tu,
certo.
Cioè, nel senso,
allora no, mi fa molto paura questa idea di due storie. È vero che la storia viene scritta dai vincitori, però adesso
che
noi
nessuna
abbiamo...
guerra è giusta,
e che nessuna guerra è giusta, però nel senso, la storia è corroborata da fatti,
esatto,
da testimonianze storiche che ci fanno capire che
è la parte giusta,
qual è la parte giusta e qual è la parte che
sbagliata.
Non lo è. Quindi, cioè, dare a Stefano Massini, che ha analizzato appunto il fenomeno del nazismo nel suo libro Mein Kampf, e che ha tracciato appunto questo profilo di Hitler come revisionista, cioè, mi sembra veramente una cosa assurda, veramente, cioè, senza senso. E quindi veramente, cioè, sentire delle persone che gridano Hitler non era così come lo descrivi, allora, detto da una persona che probabilmente non ha fatto ricerca scientifica, che non ha studiato, cioè, mi sembra veramente assurdo, veramente assurdo. Mi sentivo, tra l'altro,
sì, eri sottofondo, perché io nel frattempo sto ricondividendo il link della nostra diretta, impresa diretta, quindi scusatemi per il ritorno audio di Rossella. Ma la cosa che più mi spaventa di questo periodo storico, no, un po' tutto, anche le polemiche che ci sono state, torno a ripetere, il polemicone che c'è stato con la nostra Dolores Umbridge, la nostra ministra, perché molto mi ricorda l'Umbridge come stile, come aplomb, no? Che sembra tanto la professoressa carina e graziosa,
e ma poi dopo
carina e graziosa che poi ti mette quattro facendoti una domanda su un argomento che non avevi studiato. Un po' mi dà questa idea la Roccella, no? Un po' la Umbridge della situazione. E vorrei dire alla nostra ministra che, essendo lei ministra delle pari opportunità, perché lei forse non è delle opportunità, è delle pari opportunità, mia cara ministra, non è che alzando il suo di dietro perché viene contestata, quando lei stessa in trasmissioni ha delle espressioni un po' infelici, dove va a dire che purtroppo l'aborto è un diritto, ricordo che purtroppo fa parte del potere il fatto di essere contestati. Forse lei, che dovrebbe essere, ha vissuto presidenti come Pertini, dove anche lo stesso Pertini accoglieva con dialogo i suoi contestatori, dicendo che era giusto che uno studente contestasse anche il suo presidente. Stiamo parlando del capo di Stato, non di un semplice ministro della Repubblica. I ministri ce ne sono i capi di Stato sono stati pochi, un po' meno rispetto ai ministri, però forse la nostra ministra, che è un po' di, diciamo, di storia, era un po' insufficiente, gli darei del 2. Ricordava proprio questo il presidente della Repubblica Pertini, che lui ha combattuto affinché anche il suo contestatore potesse dire la propria
liberamente
ed accogliere in maniera positiva qualsiasi dibattito, perché, cara ministra, non so se lei se lo ricorda, siamo una democrazia, e democrazia significa rispettare l'idea di ogni, rispettare l'idea altrui e la propria, e trovare un punto di incontro tra due idee per crearne una nuova molto più innovativa.
Ma poi, tra l'altro, una cosa su cui riflettere è il fatto che contestare un ministro è un'azione che viene dal basso verso una carica istituzionale. Le contestazioni o le vessazioni, le chiamo io, che vengono dalle istituzioni verso privati,
esatto,
scrittori, cittadini, quelle invece sono degli atti di non democrazia, perché c'è una disparità dei mezzi che si hanno,
esatto,
a disposizione, che non lo rende veramente un atto non democratico, ecco.
Beh, infatti il fatto che dopo, il giorno dopo, vai a frignare una trasmissione in Telemeloni, dove frigni del fatto che non hai potuto parlare delle solite castronerie che da un anno a straparte questo governo dice su tematiche molto più, su tematiche così becere, il fatto che nel 2024 si debba ancora discutere sull'interruzione di gravidanza, che negli stessi ospedali vengano sempre più messi obiettori di coscienza, che negli consultori, associazioni pro vita, che non danno nulla per la vita, perché una donna per mille, io lo dirò sempre in continuazione, per mille miliardi di motivi vorrà interrompere la propria gravidanza, e non siamo nessuno per imporre la nostra idea di vita e di famiglia nei confronti di una persona che sta facendo una scelta sempre e comunque
dolorosa.
E il fatto che debba ascoltare, che ci sono state delle testimonianze delle donne che abbiano dovuto ascoltare, in procinto di interrompere la gravidanza, ascoltare il battito cardiaco del feto, è qualcosa di disumano, è qualcosa che già comunque nella vita qualsiasi potrà succedere, sia aborto spontaneo, un'interruzione di gravidanza non è mai una cosa che una donna, oh che bello, come andare a comprare il pesce al supermercato, non è un'azione che qualsiasi donna affronta a cuor leggero, perché sa a cosa va incontro. E il fatto che si continui nel 2024 a non avere l'umanità di capire che determinate scelte sono dolorose e
sono individuali, non possono essere collettive.
Esatto, esatto, ma soprattutto facciamo parlare le donne di questo, non facciamo le solite pagliacciate di Telemeloni che parliamo, chiamiamo sei uomini a parlare di esseri umani e non detenenti utero né ovaie, no? Cioè, anche questo c'è da dire. Però, quindi, come si suol dire, e qui riprendo una frase di un noto telefilm degli anni 90, se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono, perché è quello che sta facendo questo governo, cioè detto in maniera povera e sintetica, perché proprio per questo Per rassicurare, infatti, voglio continuare, no? Per diciamo sull'onda del questo governo di incompetenti, perché non mi vengono altre parole, se no dopo è diciamo non rispetto delle istituzioni, quando io vengo da una famiglia di poliziotti e quindi sono nato con il rispetto per le istituzioni, ma quando sono le stesse istituzioni a non rispettare coloro che li hanno votati, un ministro dell'agricoltura, no, che si dovrebbe preoccupare a maggior ragione, no, del cambiamento climatico, delle difficoltà, sì, che gli imprenditori agricoli, viticoli, allevatori stanno vivendo con l'alluvione, siccità. Andare a dire in Parlamento, va bene che tutti hanno diritto di parola, di manifestazione del pensiero, però ministro non dica cazzate. Il fatto che un esponente di governo vada a dire per fortuna la siccità colpisce molte di più le regioni del sud, in particolare la Sicilia, cioè lei indirettamente sta sbeffeggiando dei suoi elettori che vengono anche da quella parte d'Italia.
Da questo punto di vista però, cioè, la colpa è degli elettori, ma come fai a votarlo? Cioè, come fai a...
Il cognato d'Italia, come fai a votare il cognato d'Italia? Non lo so, io ho detto francamente, no? Andiamo a votare, no? Adesso avremo le europee, ma avremo anche le comunali qui a Perugia, perché... Torniamo sempre al circolo vizioso, e vi cito questo circolo vizioso: la politica non pensa ai giovani, quindi a tutti i ragazzi giovani, trentenni come me, quarantenni, cinquantenni, la politica non pensa ai giovani, ma se i giovani non si sentono rappresentati non votano e la classe politica non cambia.
Sì.
Se siamo passati dal 1900, cito i dati, dal 1979, dove alle europee si votava l'85% della popolazione europea votava le europee, siamo passati al 2019 al 54,4%, e le politiche italiane siamo passati dal 79 al 90% al 63%, quasi un 40% di persone che non vota. Io dico, capisco che non è facile trovare in questo momento un partitico o un partito che ti veniva apartitico, perché io in questo momento della mia vita mi sento molto apartitico, però non possiamo non votare o astenerci, perché la politica, come diceva anche Michela Murgia, la politica in tutto quello che noi facciamo, perché le decisioni vengono prese dalla politica, anche se un giorno un pazzo si sveglia e dice le donne non potranno portare più le minigonne perché ci faranno una legge. Sta succedendo questo, sto facendo un caso in extremis. La politica decide tutto, dalla musica, dall'informazione, lo state vedendo quello che sta succedendo in Rai, sulla cultura, sul rifare la storia a loro immagine e somiglianza. Cioè, la politica è ovunque, nella moda, è nel costume, è nell'arte, è in tutto, è nel turismo, è in tutto quello che... è nell'alimentazione, che fanno le guerre, le guerre contro la carne sintetica e gli insetti fritti. Cioè, stiamo parlando di queste... che poi parliamone, no? Siamo in un momento in cui a livello ambientale gli allevamenti producono molta più CO2... anche di fabbriche. Dobbiamo riflettere anche su nuove tematiche, anche in fatto di alimentazioni, se determinati tipi di attività, certo, possono essere ancora sostenibili per il nostro ecosistema
e come vengono fatte, perché poi in realtà, cioè, sappiamo benissimo che in Italia da noi la coltivazione ma anche la produzione, no, agroalimentare non è mai stata intensiva, non è mai,
esatto,
stato lo sfruttamento e depauperamento, no, del territorio, ma sempre un rapporto più o meno, no, bilanciato con la natura.
Esatto.
Quindi è proprio un sistema di produzione, a me dispiace dirlo, capitalistico, in cui tu devi fare sempre
sfruttamento,
produrre tanto, 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 tanto per poi vendere a poco, no? Cioè, e non è più sostenibile,
no,
secondo me.
Assolutamente no. Poi voglio concludere con quest'altra notizia del precedente di martedì, dove è stato chiesto a una biologa e divulgatrice scientifica, Barbara Cavallotti, cosa ne pensasse delle dichiarazioni del nostro Lady Oscar, del nostro generale Chargé, secondo il quale le persone omosessuali, quindi anch'io, non sarebbero normali in quanto minoranza. La sua risposta è stata da manuale, mia cara Rossella, no, è più in basso, più in alto, più in alto, più in alto.
Arrivo.
Allora... leggo, perché un pensiero così profondo e così intelligente non può partire da me, quindi parto leggendo. In natura la vera normalità è la varietà, ma soprattutto in natura non esiste il concetto che normale vuol dire maggioranza. Normale vuol dire tante cose diverse, semplicemente con una frequenza diversa. Prendete i gruppi sanguigni, la maggior parte delle persone del pianeta ha gruppo sanguigno 0, in pochi hanno invece il gruppo sanguigno AB. Io ce l'ho, quindi sono anche raro. Ma non è chi ha il gruppo sanguigno AB non sia normale, quindi io, oltre che essere gaio, ho anche il gruppo AB, quindi sono proprio la normalità fatta persona, ha semplicemente una variante più rara. In Italia 3 donne su 4 hanno i capelli castani, quindi tu, Rossella, sei normale perché hai i capelli castani. E non che quelle bionde con gli occhi azzurri sono anormali. Ci sono 360 punti del DNA che governano il colore della pelle. Significa che la varietà dei colori della pelle è amplissima. Non si può dire che un colore non sia normale. Lo stesso vale per gli orientamenti sessuali. In natura esistono, non si può dire che non siano normali. Quindi io direi al nostro generale Chargé, oltre che sparare minchiate anche sulle persone disabili, io direi di fare una bella lezione anche di educazione civica, ma anche di biologia base, di riprendere i fiori di Mendel. Non so se tu l'avevi studiato.
Erano i fiori di pisello, che poi ti davano i piselli o verdi o gialli.
Sì, dipendeva dal tipo di fiore: fiore rosa, fiore bianco, fiore rosso, fiore bianco, fiore rosso, cioè tutta la serie di genealogia che poi usciva dall'unione di questi fiori. Che dire, ragazzi, io tornerei a parlare un po' di Mendel, tornerei a parlare con il nostro generale Chargé, ma visto che è stata la canzone che ha vinto questo Eurovision 2024, torna per la prima volta in Italia con The Code Nemo. Ci sentiamo tra poco. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. Tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped, like let me taste the lows and highs. ragazzo del 99, polistrumentista, leggevo prima per chi non ci ha sentito mentre passavamo questa canzone, quindi direi anche ha vinto il talento e ringraziando il cielo... L'Eurovision per una volta merita il talento e non le castronerie che dicono i nostri politici italiani. Allora, altro, sempre tornando a parlare di Jarget, del nostro generale Lady Oscar.
Che poi però ha fatto marcia indietro sulla questione delle classi differenziate per i disabili, ha detto sono stato frainteso.
Ma allora, mio caro generale, se lei non vuole essere frainteso, mi è stata insegnata un'arte che si chiama l'arte del... silenzio. Se non vuoi essere frainteso, o come, non mi ricordo adesso precisamente come si diceva, se sei stupido e parli, cioè non nascondi nessun dubbio, se invece stai zitto puoi passare anche per essere una persona intelligente anche no, quando
non
lo
sei. Poi tra l'altro esordendo dicendo una frase tipo non sono un esperto in materia ma... E poi dopo ha detto le castronerie che ha detto.
Come dire, non ho niente contro i gay perché ho tanti amici come te. Ho tanti amici gay, la stessa
anche
cosa.
Anche a questo tipo di esternazione sono tante le persone che si sono indignate. Tra queste, appunto, ne stavamo parlando prima, microfono chiuso, anche Elio, il cantante degli Elio e le Storie Tese, che è genitore di un ragazzo autistico. Che ha osservato in modo veramente molto lapalissiano come ma se tu non sei un esperto di questa materia ma che
cavolo parli
a fare,
che piffero parli a fare.
E il concetto sottolineava come appunto il concetto delle classi differenziali in realtà sia un concetto molto più vecchio, no? E in realtà va contro a questa idea di inclusione che la scuola dovrebbe garantire, ma proprio come valore, no?
Esatto.
Cioè il fatto di dire includo delle persone che hanno delle difficoltà. Già partiamo dal presupposto che probabilmente i genitori che devono gestire ragazzi e ragazze appunto con disabilità fisica o psicologica sono molto spesso lasciati da soli perché magari gli insegnanti di sostegno non sono a disposizione subito ma arrivano ad anno scolastico già iniziato e poi una volta comunque terminato l'anno scolastico che cosa fanno questi ragazzi? Cioè ci sono dei modi per inserirli in un certo contesto sociale? Perché il problema è proprio questo, che si isolino e che gravitino solo esclusivamente sulle spalle dei genitori. E finché ci sono i genitori va tutto quanto bene perché chiaramente lo Stato se ne lava le mani e non se ne occupa. Ma una volta e qualora non ci dovessero essere più genitori, qualora non ci dovessero essere più anche gli eventuali fratelli, cosa succede a queste persone?
Cosa succede? Succede che vengono abbandonate, nella maggior parte dei casi vengono chiusi in degli istituti, ma molto spesso siamo... arrivati ad
io
un
penso
punto
che
di
sia un grosso passo indietro.
Ma è anche un decadimento nell'assistenza, cioè se la sanità sta sempre più sta crollando per le persone non diversamente abili, sta crollando figuriamoci per persone che necessitano di maggior cura e attenzione anche a livello sanitario cosa può succedere. Cioè stiamo vivendo una fase di completo lassismo, di completa
disinteresse nei confronti dei diritti dei propri cittadini.
E io mi rivolgo soprattutto a chi non vota, anch'io come voi non mi trovo nelle idee politiche anche di quello che è stata per me la mia bussola, che è stata un'ideologia molto più di sinistra che di destra. Non mi ritrovo con la segretaria Schlein, ma come non mi ritrovo con tutti i vari, non mi ritrovo con un Movimento 5 Stelle, non mi ritrovo con tutta la parte diciamo tendenzialmente intesa come innovazione, tutto quello che è sinistra, quello che dovrebbe essere sinistra anche se la sinistra non esiste più da molto tempo.
A maggior... Come non ti ritrovi neanche dall'altro lato.
A maggior ragione perché hanno idee completamente diverse dalla mia, fatte da idee patriarcali, medievali, di gente che non ha mai letto. Il problema di queste persone è che gente che non ha cultura, è gente che non ha viaggiato, è gente che se va a Hong Kong fa la foto al riso alla cantonese, non fa la foto a quello che la circonda. È questo quel tipo di rappresentanza che avviene soprattutto nella parte destrorsa è fatta da gente che non ha cultura, e se va a Sharm el Sheikh rimane dentro il ristorante, rimane dentro il resort, non è che si fa fare un giro al Cairo, non è, dice vada al mare, ma vai al mare anche a Marotta se devi andare al mare. Questo è il tipo di di rappresentanza, di ceto che viene a essere rappresentato. Poi a maggior ragione un sud, no? Sempre più dilaniato da problemi economici, atmosferici,
abbandonato a se stesso,
abbandonato,
e anzi,
e continuate
perculato,
a sostenere
perculato
e continuate a sostenere questa gente. Cioè, ci tutto a posto. Cioè, però quello che voglio dire, andate a votare, cercate di votare qualcosa. Lo so, nessuno si ritrova al 99% su quello che tutte le cialtronate che dicono politici, sia di destra che di sinistra. Nessuno di noi, perché fondamentalmente è gente che vive in un contesto di privilegio, di gente che vive nel privilegio, gente che vive con stipendi che fanno 10 persone, o un politico ci costa quanto 10 operai, a dir di tutto, più benefit e altro. Vivono una dimensione completamente, è come se vivessero nel multiverso, loro vivono in un'altra dimensione. Quindi io capisco questa totale non affezione alla politica, però ricordiamoci che il nostro votare, uno, non fa la differenza, 100.000 sì, 200.000 sì, 1 milione sì, 2 milioni sì, fanno la differenza, siamo 60 milioni, 59, 58, quello che è. Io posso capire persone anziane che dicono ma chi me lo fa fare, ormai siamo alla deriva, ma persone della nostra età, quindi parlo dall'80, soprattutto perché quelli più disillusi della politica siamo noi i millennials. Chi non vota la generazione Z, sono le nuove generazioni, perché vedono tutto lo schifo che c'è oggi, e a parte poi non hanno cultura, perché soprattutto la generazione Z è affezionata ad altro, è molto più digitale, vive in una realtà parallela a sua volta.
Sì.
Però bisogna votare. Capisco che molte volte dovete tapparvi il naso perché non vi ritrovate con tutte le idee di un partito che avete votato fino all'altro ieri e non lo sentite più vostro, ma perché la vita è cambiata, perché vedete che continuano a dire le stesse minchiate quando poi c'è gente che perde il lavoro, c'è gente che in cassa integrazione e gente che non può acquistare una casa, che continua a vivere cose che ho vissuto anch'io sulla mia pelle. Non può acquistare una casa, un paese dove persone, anche il mio orientamento sessuale, non può avere lo stessi diritti di una coppia eterosessuale, che per forza dovrò sposarmi se non tolgono pure quello, e se il mio compagno succede qualcosa io non ho il diritto di sapere cosa sta succedendo in ospedale al mio compagno. Cioè, tutta una serie di cose che purtroppo la politica, sia di destra ma soprattutto anche di sinistra, si è scordato. Perché la destra sta vincendo? Perché parla le persone, parla la pancia. Non possiamo continuare a parlare di concetti. Io mi rivolgo per quella che è sempre stata la mia fede politica. Non possiamo continuare a parlare di Schopenhauer quando il livello intellettuale si è abbassato. Non possiamo parlare di Aristotele. Dobbiamo parlare un linguaggio sì innovativo, ma sì che arrivi, e questo è il problema. Non possiamo parlare, filosofeggiare, perché non tutti hanno avuto le stesse opportunità di potersi fare una cultura, di leggere.
Bisogna stare sul concreto e pensare veramente
certo,
a soluzioni.
Soluzioni.
Cioè, non critiche, ma veramente, cioè, pensare a soluzioni.
Io capisco,
progetti.
Non possiamo fare una campagna, ma il problema di quello che sta avvenendo anche sulla sinistra italiana, non possiamo continuare a fare una guerra al capo di turno. L'opposizione non è solo quello, è anche controproporre, non è solo contestare.
Tanto a destra quanto a sinistra, perché anche la stessa cosa succedeva quando c'era magari il centro-sinistra al governo e era l'opposizione, la destra, che bastava che facesse opposizione.
Però hanno fatto le guerre ai politici, no? Hanno fatto le guerre ai politici, non hanno mai proposto. Stiamo vivendo vent'anni, abbiamo vissuto quasi vent'anni di berlusconismo. Ma oltre che andare contro, ma siete riusciti a fare delle proposte alternative a quello che era un governo che voi tanto dileggiavate, cioè che disprezzavate? Cioè, al di là di criticare la persona che è,
la qualità non c'è, e anche da quel punto di vista, da quella parte, orientamento politico, ci sono persone che secondo me non sono così tanto preparate.
No, assolutamente no. Io direi di mettere un po' di buona musica e poi torniamo a parlare di quello che sappiamo fare meglio.
Assolutamente sì.
Allora, è un'altra canzone dell'Eurovision con Zorra di Nebulosa. Ci sentiamo tra poco.
sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres,
lo sé.
Entiendo que te desespere,
lo sé.
Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal, a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue a total. Soy una zorra de postal, yo soy una mujer real. Y si me pongo literal, de todo pasaría a checar que ahora es metido en un tazal. Soy una zorra de postal, estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de pastel.
Último anno. Ed eccoci ben rientrati con Zorra, che penso che in spagnolo, significhi volpe, credo, zorro.
Zorro è, sì, la volpe, è vero, la volpe.
Mi ricordavo, no, perché questo è un aneddoto particolare, eravamo a un tabù ed eravamo con Noemi, che saluto, la mia amica che adesso sta a Londra, che lei è di origine peruviana, no? Quindi lei parla, diciamo, vabbè, a parte
fluentemente
diverse lingue, tra cui anche lo spagnolo. E praticamente stavamo facendo il tabù e io avevo la parola volpe e quindi dovevo dire tutte le parole che indicavano. E lei disse zorro! E tutti, giustamente, non avendo fatto spagnolo, l'unico zorro che conosco è quello di Diego della Vega, no? Quindi,
cioè.
E ho scoperto da quella cosa che zorro significa volpe in spagnolo, perché per noi zorro è il paladino mascherato del Messico.
Certo, e invece era furbo e
esatto.
Quindi per questo si chiamava zorro, perché era la volpe.
Ok, adesso ci sono, capito? Lì è stata un'illuminazione, tipo, capito, San Paolo sulla via di Damasco. Ecco perché allora era così intelligente, tutte queste cose. Va bene, ok, non c'entra niente, torniamo a parlare di noi. Ciao Noemi, saluto la mia amica Noemi. Allora, torniamo a parlare di momento dell'amor, no?
Visto esatto, che... e lo colleghiamo con i casi umani.
E, no? E dell'ormonella.
Ok.
Che ti fa ogni giornata molto più bella.
Che poeta.
Proprio ribabbacciata, papam, così. Voglio parlare con te, Rossella, di categorie che non bisogna baciare.
Vai.
Perché ci sono vicende amorose che hanno senso e altre che non lo hanno. Altre ancora che sono solo dannose. Vabbè, quello posso aprire proprio, posso scrivere del bestseller, posso altro che il ciclo di Harry Potter, posso scriverne il ciclo di Game of Thrones, posso andare avanti per Bridgerton, visto che domani esce l'ultima stagione di Bridgerton, tanto per essere parlando di cose in hype. Oggi ci occupiamo invece della terza categoria, perché è quella che è da, da evitare, visto che è l'unica a far stare unicamente male. Poi naturalmente uno ci casca lo stesso, perché siamo ovviamente dei coglioni. Comunque vai con la lista delle 16 persone sbagliate da baciare.
E vai, facciamo questa lista.
Vabbè, questa è regola aurea. Fuori da, nel lavoro tecnicamente non bisognerebbe baciare o comunque avere liaison con colleghi o con colleghe.
No, è assolutamente controproducente, cioè con le persone con cui si lavora cercare sempre di mantenere un rapporto professionale, perché poi dopo, se dovesse andare male la situazione
al lavoro, ci stai per 8 ore.
Pesante.
Esatto, esatto, perché è proprio quello, anche se poi guardandolo anche sotto un altro punto di vista, il lavoro è il posto dove stiamo di più all'interno della settimana in una giornata, quindi è ovvio che molte storie, ma dire Marco, ma guarda che io e mio marito ci siamo conosciuti, sì, ci sta, però finché poi uno si sposa, ma metti caso poi vai al divorzio e altro, lavorare nella stessa azienda col tuo ex marito e vedi che lui fa lo splendido con un'altra, sinceramente no, lavoro e
out
e amore due rette parallele, come se io andassi a lavorare, esatto, nell'azienda del mio fidanzato. Anche, neanche, morto. Anche se è una bellissima azienda, si sta bene tutto, ma ne ha, guarda, faccio la casa, anche se rimane l'unica azienda in Umbria, faccio la casalinga, non andrò mai a lavorare nella stessa azienda del mio fidanzato, assolutamente no. Numero 2, Ross.
Oh, le persone che baciano i loro cani con la lingua. Allora, questa è una cosa veramente... Sì, anche a me non dà gusto.
I bacini, cioè, però me li faccio dare dai miei... Poi mi lavo la faccia.
E va bene, però, cioè, nel senso, tu non baceresti un cane con la lingua e poi dopo andresti a limonare il tuo ragazzo.
No, ma sì, ma do il bacino sulla testa al canetto.
Dai, sì, cioè anche no, anche no.
Un bacino
non
glielo...
Sono non...
Un bacino glielo... Un bacino me lo faccio dare. Cioè, su questo no, la lingua no. La lingua la tiro fuori solo alla... La dolce metà, dai, il bacio alla francese. Numero 3, tua sorella.
O tuo fratello.
No, quello ma neanche.
Cioè, comunque parenti, quello, no.
Quello si chiama incesto a casa mia.
Esatto, anche i cugini, idem.
Poi vabbè, c'è anche l'ormonella, che chi si limonerebbe anche il barbone sotto casa. Dove nel esempio do coglio coglio.
Los desperados, lasciateli stare.
Vabbè, i casi umani. Il tuo capo.
Peggio mi sento. Questa è sempre, però rientriamo nell'ambito del lavoro e è veramente controproducente. Finché funziona magari va tutto quanto bene, poi è un attimo che magari ti mobbizza.
Beh, molti lo fanno anche perché è una scala mobile, per una scala mobile sociale anche all'interno dell'azienda, no? Per diciamo.
Ma poi pensa che ambiente brutto, cioè poi tanto uno se ne accorge, le voci girano, cioè i colleghi poi dopo dai su, evitare.
Un'altra categoria, quella di chiunque non sia d'accordo sull'essere baciato, cioè
beh,
non
direi.
È, non è che per forza bisogna baciare tutte e tutti, alla fine. Ross.
Chiunque, no, cosa avevamo detto? Sconosciuti con malattie mortali trasmissibili tramite saliva. Ecco, sì, allora diciamo che già di per sé uno sconosciuto, a meno che non sia proprio uno estremamente affascinante.
Cioè, voglio vedere se ti capita Ryan Gosling e tu gli dici no, uno sconosciuto.
Ma non è uno sconosciuto.
Sì, nella tua vita però lo è, Rossella.
Cioè, ma non importa, cioè è conosciuto, quindi uno sconosciuto no.
Mm. Un altro è che ha appena mangiato peperonata.
Esatto, la peperonata o altri piatti particolarmente pesanti.
Una volta
pesanti.
Avevo mangiato una poké con sopra della, diciamo, cipolla fritta. Buonissima. Però diciamo, solo per amore io penso mi abbia baciato, perché veramente potevo uccidere le mosche con le fiatate, perché, cioè, nonostante poi mi ero lavato, cioè giustamente Marco, che baci il ragazzo dopo che hai mangiato, non ti hai, sì, avevo anche lavato i denti e il colluttore, ma pensa quanto era forte, cioè era un tanfo pazzesco. Like a Prayer, non siamo Madonna la pop star, quindi no, non si bacia il prete.
O la suora.
O la suora. La studentessa di lettere o lo studente di lettere che poi si innamora. Vabbè, l'innamorello facile, quello no.
Sì,
no.
Sì.
La migliore amica o il migliore amico del tuo ragazzo o della tua ragazza.
No, ma questo in generale, gli amici del ragazzo o della ragazza. Cioè, io eviterei, poi fate voi, ma poi più che altro, cioè, nel senso, dai.
Chi non sa baciare, però questa è strana.
Però questa non lo puoi sapere.
Questo
finché
è un po'...
non baci, non lo puoi sapere com'è.
È un gettarsi nel vuoto. O trovi il formichiere o trovi l'attore della,
esatto,
Hollywood d'oro, no?
Esatto.
Quei baci romantici alla Via col Vento. qualsiasi persona minorenne. Allora, quello no, quello è adescamento. Ragazzi, ragazze, chiedete sempre l'età e non vi fidate, anche perché posso capire, i ragazzini di adesso sembrano
più grandi,
molto più adulti di quando lo eravamo noi alla loro età, quindi posso capire. Quindi ragazzi, nel dubbio, non fermatevi solo a quanti anni hai, ma mi potresti dare la tua carta di identità?
Oppure gli fai delle domande un po' più specifiche, che ne so, l'ultimo anno fanno la seconda guerra mondiale?
Sì.
No, però, cioè, nel senso, fagli tipo una domanda di storia. Oh, ma tu lo sai, che ne so, chi ha vinto la seconda guerra mondiale?
Vabbè, dai, quella penso anche un cerebrolese.
Non
penso la Germania.
So,
c'è anche i cerebrolesi che votano Lega, non risponderebbero in questo modo. Oppure, chi poi non te la dà? Vabbè, non è che per forza il bacio. Allora, il bacio è un'anticamera del sesso. Sei un bel bacio.
E va bene, però, sì, no, è vero. È vero. Non è inequivocabile.
È vero, no? Chi bacia bene ha buone possibilità poi di continuare le vie del piacere, no? Io sono di questa
esatto.
scuola.
Poi
non so
dopo, se è un tonto, che magari.
Diciamo
te la giochi male.
Io te la stavo dicendo. Diciamo. Te la secca, se si può dire. Cioè,
eleganza.
E vabbè, la lingua te la secca, sì, Rossella,
sì,
che
sì,
hai
sì.
capito. E questo posso essere io, vegani, con l'alito che sa di ceci, nel mio caso di cipolle. Però era tanto buona, sulla poca era buonissima.
Ci credo.
Oppure, sempre per tornare per il discorso colleghi o altre persone che comunque condividono il tuo stesso spazio vitale.
Quindi è l'inquilino o l'inquilina?
I tuoi coinquilini, no, a meno che... No, ti capita un figo, una figa da anche a me è capitato in passato, è stato difficile, vabbè, era fidanzato e tutto, però ancora me lo ricordo, eravamo io e il mio migliore amico Rosario e per un periodo avevamo affittato a un terzo ragazzo, un figo della miseria, cioè considera che era sotto periodo estivo, quindi maggio, ti ritrovi, io la mattina mi alzavo alle 8, questa era più mattina di me perché si allenava, andava a correre e altro. Non so se te l'avevo raccontato mai, vabbè, i nostri ascoltatori di fregagliette, però è tanto per collegarmi, perché ogni tanto mi vengono questi spot. E mi ricordo che io entravo e vedevo questo, poi era alto, muscoloso ma non di quelli massicci, abbronzato, con sti occhi chiari, con sti capelli castani, abbronzato, col pantaloncino e basta, che stava facendo i pancake, e mi fa: vuoi un pancake? Io dentro io ho detto: guarda, vorrei anche altro, però non si può. Però
detto sì, volentieri.
A te ti è mai capitato di avere gli inquilini buoni?
Tra l'altro che facessero pancake manco per il cavolo proprio.
Ho detto: ho fatto i pancake, ne vuoi uno? Io eri imbarazzato, cioè, perché poi io mi rendo conto che quando sono in imbarazzo divento paonazzo. Quindi anche se io cerco di mantenere il sangue freddo, l'imbarazzo purtroppo è una cosa che su di me è molto morfologica, cioè si vede, è molto fisica, cioè io proprio il mio imbarazzo si vede che divento completamente viola, quindi proprio anche se dico no grazie, no figurati come stai, intanto tipo il vapore che ti esce dalle orecchie, quelle cose. Sì, è capitato anche quello. Che dire, allora mettiamo un po' di buona musica.
Siamo in dirittura
di arrivo. Assolutamente sì. Quindi metto l'altra canzone che è arrivata settima, è stata molto molto brava, Angelina Mango con La Noia. E io la utilizzerei anche al primo appuntamento, se ti dedico una canzone. Angelina Mango, La Noia.
Come stai? Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso tutta alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. E mi hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Eppure sto una Pasqua, guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città. Che stare fermo a me mi viene la noia. Soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare.
come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male. Allora dico che è difficile campare. Business, parli di business. Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess. Allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire in questi giorni usati. Vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della noia.
Total, io dico anche totale noia. La giusta canzone per dare un feedback al vostro primo appuntamento.
Sì, è veramente devastante. Cioè, una di quelle cose che vi vorreste strappare.
Sì, o mandarlo al... Com'è stato questo appuntamento al vostro casomano, alla vostra casomano? E tu carinamente dici, ti dedico una canzone. Quindi non so, che se ne so, si aspetta Total Eclipse of Heart, quelle esatto. canzoni romantiche. E tu gli mandi questa. E già capisce tutto e quindi...
Esatto,
capisce
esatto.
che forse probabilmente non ti rivedrà più. Vabbè, ci può stare. Capita, ragazzi, due di picche l'abbiamo presi tutti. Su uno più uno meno non fa di questo.
Ma arrivati a questo punto non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici.
Esatto.
E dare appuntamento non al prossimo martedì, ma a quello dopo.
Alla prochaine della prochaine, giusto?
Oui,
oui. Allora, buon amour. 1, 2, 3, ci vediamo tra qualche settimana. 1, 2, 3.
Ciao.
Au revoir.
Au
revoir.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.